Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Questo martedì lo dedicheremo ancora all'enciclica sul Sacro Cuore di Papa Francesco, la sua quarta enciclica, e specificamente questa sera tratteremo della spiritualità del cuore di Cristo in tre realtà, in due persone e in una realtà. Le persone sono due grandi santi, Saint Charles de Foucault e Santa Teresa di Gesù Bambino. La realtà è la Compagnia di Gesù, che, come sappiamo, è l'ordine religioso che in modo assolutamente particolare ha avuto il compito, ha assunto il ruolo di propagatore della devozione al Sacro Cuore in tutto il mondo cristiano. Questo anche in via del fatto che San Claudio della Colombière, di cui abbiamo parlato martedì scorso, che era a conoscenza delle esperienze mistiche di Santa Margherita Maria Alacoque, cioè colei che ricevette le apparizioni del Sacro Cuore nella seconda metà del XVII secolo, era un gesuita ed era anche il direttore spirituale di Santa Margherita. Ma cominciamo da Saint-Charles de Foucault. Saint-Charles de Foucault e Santa Teresa di Gesù Bambino, scrive il Santo Padre, senza averne la pretesa, hanno rimodellato alcuni elementi della devozione al cuore di Cristo, aiutandoci a comprenderla in modo ancora più fedele al Vangelo. Vediamo ora come questa devozione si è espressa nella loro vita. Qui siamo già quasi circa 200 anni dopo l'inizio delle apparizioni a Santa Margherita Maria. La devozione si è estesa progressivamente, lentamente anche, direi che esplode nell'Ottocento e rimane, permane nella vita della Chiesa nel Novecento, nonostante la secolarizzazione, il secolarismo e tutti i problemi che questa devozione subì, prima da parte del giansenismo, poi dell'eresia giansenista, poi dell'eresia modernista, poi perché è accusata, criticata per essere una devozione, perché a un certo punto nella seconda metà del Novecento è andato di moda parlare male delle devozioni, soprattutto delle devozioni popolari, considerate qualche cosa così di poco importante, di un po' no? Modo di essere, modo rozzo di essere cristiani, eccetera. E invece, anche perché avviene, perché diventa una forma di opposizione all'eresia giansenista, che era un'eresia basata sulla freddezza, sul rapporto formale, su una rigidità che aveva anche nelle persone in buona fede desiderio di perfezione, ma come se la perfezione fosse conseguenza dello sforzo umano e non un dono di Dio. Questo si vede moltissimo, per esempio, nell'Eucarestia, nell'accostamento all'Eucarestia, che i giansenisti ritenevano che non andasse bene, perché ci si doveva accostare all'Eucarestia soltanto dopo una lunga purificazione, in pochi casi, dopo essersi confessati attentamente, eccetera, quando invece proprio anche il magistero della Chiesa andava progressivamente nella direzione opposta, cioè l'Eucarestia serve a curare gli ammalati, a fare crescere persone deboli, non è un premio per i perfetti, per i buoni, eccetera. Ed è proprio invece l'occasione, il viatico, la benzina per crescere, per infiammarsi, eccetera. Tanto che proprio il magistero della Chiesa all'inizio del Novecento, con il Papa San Pio X, arriverà a consigliare, più che a spingere, insomma, perché ci si accostasse il più possibile alla comunione, la comunione frequente e quotidiana, durante la celebrazione della messa, non potendo almeno accostandosi all'Eucarestia. Ma torniamo a Charles de Foucault. A lui, in un paese della Francia, egli faceva visita al Santissimo Sacramento con sua cugina, Madame de Bondy, e un giorno lei gli indicò un'immagine del Sacro Cuore. Questa cugina è stata fondamentale nella conversione di Charles de Foucault. Perché lo spiega lui stesso e dice: giacché il buon Dio vi ha reso, cioè sta scrivendo a sua cugina, vi ha reso il primo strumento delle sue misericordie nei miei confronti, esse discendono tutte da voi. Se voi non mi aveste convertito, ricondotto a Gesù, se non mi aveste insegnato a poco, quasi parola per parola, ciò che è buono e pio, sarei oggi a questo punto? Cioè lui scrive a sua cugina e le riconosce, le ricorda il ruolo che ha avuto nella sua conversione. Ma ciò che ella, sua cugina, ha risvegliato in lui è proprio l'ardente consapevolezza dell'amore di Gesù. Era tutto lì, questa era la cosa più importante, e questo si concentrava particolarmente nella devozione al cuore di Cristo, dove Charles de Foucault trovava una misericordia senza limiti. Speriamo nella misericordia infinita di colui del quale mi avete fatto conoscere il Sacro Cuore. Così parla ancora alla cugina a cui sta scrivendo. In seguito, il suo direttore spirituale, Don Henri Rouvelin, il direttore spirituale di Charles de Foucault, lo aiuterà ad approfondire tale prezioso mistero. Questo cuore benedetto di cui lei ci parlava così spesso. Il 6 giugno 1889, Carlo si consacrò al Sacro Cuore, nel quale trovava un amore assoluto. Egli dice a Cristo, cioè Charles de Foucault dice a Cristo: mi avete talmente colmato di benefici che mi sembrerebbe essere ingrati verso il vostro cuore non credere che esso è pronto a colmarmi di ogni bene, per quanto grande esso sia, e che il suo amore, come la sua generosità, sono senza misura. Egli sarà l'eremita sotto il nome del Sacro Cuore. Il 17 maggio 1906, lo stesso giorno in cui fratel Carlo da solo non può più celebrare la messa, scrive questa promessa: lasciar vivere in me il cuore di Gesù affinché non sia più io che vivo, ma il cuore di Gesù che vive in me, come egli viveva a Nazareth. La sua amicizia con Gesù, cuore a cuore, non aveva nulla di un devozionismo intimistico. Era la radice di quella vita spogliata di Nazareth con cui Carlo voleva imitare Cristo e configurarsi a lui. Quella tenera devozione al cuore di Cristo ebbe conseguenze molto concrete nel suo stile di vita, e la sua Nazareth si nutriva di tale relazione molto personale con il cuore di Cristo. Quindi vediamo in Charles de Foucault quello che poi è uno degli obiettivi dell'enciclica, quello di favorire la relazione dell'anima, della creatura, di ciascuno di noi, con il Creatore attraverso il cuore di Cristo. Il cuore di Cristo come occasione per favorire una devozione molto appassionata, molto, come dire, carnale. Cioè, io guardo il cuore del Signore, il cuore di Gesù, il cuore di un uomo, che è anche Dio, ma è un uomo che mi vuole bene al punto di essere morto per me. E allora, poi lo vedremo parlando di Sant'Ignazio, che cosa devo fare io per Gesù? E qui vedremo come il Papa ci invita a liberarci da questa che potrebbe essere un'ansia di opere da fare. È giusta l'ansia che sta dentro la domanda che pone Ignazio durante gli esercizi? Che cosa fai tu per Cristo? Cioè, che cosa fai tu per quest'uomo che ha dato la tua vita, che è morto sulla croce per te? Ma quel che cosa fai non deve diventare una serie di cose per cui si può cadere, si potrebbe cadere nell'attivismo. Quel che cosa fai deve anzitutto diventare quanto stai con me davanti al tabernacolo, quanto mi adori nell'esposizione del Santissimo Sacramento. Quante volte mi ricevi nel tuo cuore? Quante volte stai, quanto tempo stai con me? Perché il che cosa fai non deve diventare, certo, poi dipende moltissimo dalle singole vocazioni che sono molto diverse, un conto è un contemplativo, una contemplativa, un conto è un sacerdote, un conto è un uomo che ha una vita pubblica, un uomo, un conto è un bambino, un conto è un adulto, un conto è un anziano. Però il che fare no, non deve essere visto anche se uno è chiamato a fare delle opere, e quasi tutti gli uomini sono chiamati a fare delle opere e a farle bene. Ma la risposta non è soltanto e non è soprattutto nelle opere, ma è nello stare con lui, nel volergli bene, ma dimostrandolo. Cioè, non puoi dirmi che mi vuoi bene e poi non vieni mai a trovarmi. Ecco, è anche un po' per analogia quello che succede nella vita, nelle relazioni fra gli uomini. Cioè, mi vuoi bene, dici che stai bene con me, ma poi non ci sei mai. Hai sempre qualche cosa d'altro da fare. E questo vale anche per Gesù. Cioè, tu parli tanto del cuore di Cristo, ma poi lo vai a trovare. Cioè, hai una relazione personale, autentica, profonda, costante, quotidiana con questo cuore. Adesso vediamo Santa Teresa di Gesù Bambino. Sapete che Santa Teresa è la santa che forse meglio di tutti ci fa capire questa cosa che ho appena detto, perché lei è morta a 24 anni, non è mai uscita dal convento nel quale era carmelitana scalza, eppure è patrona delle missioni, missionaria. Perché si è voluto mostrare con questo come il cuore della missione sia la preghiera. Non tanto l'andare, il fare, l'apostolato, che certo ci deve essere, no? Ovviamente. Non solo la missione ad agentes, cioè la missione rivolta ai popoli che ancora non conoscono il Vangelo. Ma anche oggi la missione è a casa nostra. Cioè, noi tutti i giorni abbiamo la possibilità di essere missionari, perché tutti i giorni incontriamo persone che professano altre religioni, che non ne professano più nessuna, che hanno dei dubbi, delle incertezze. Allora tutti i giorni noi siamo chiamati a testimoniare con la nostra vita la fede che professiamo, ma anche ad annunciarla, a spiegarla o a tentare di risolvere i dubbi delle tante persone che abbiamo intorno, che sono piene di incertezze, di dubbi anche sulla fede, eccetera. Quindi questo sicuramente va fatto, però il cuore di questa missione è la preghiera, è la relazione personale con Gesù. Come Charles de Foucauld, Santa Teresina di Gesù Bambino respirò l'enorme devozione che inondava la Francia nel XIX secolo. Ormai nel 1800 la devozione al Sacro Cuore era molto, molto, molto diffusa, radicata a livello popolare, anche in Francia. Forse soprattutto in Francia, dal momento che era nata lì, lì c'erano state le apparizioni a Santa Margherita Maria. E lì era stato soprattutto l'illuminismo. La devozione al Sacro Cuore è anche una risposta all'illuminismo. Che cos'è l'illuminismo? È l'ideologia che viene diffusa durante tutto il Settecento e prepara la Rivoluzione francese. È un'ideologia basata sull'esaltazione della ragione, no? Addirittura nei giorni peggiori, più drammatici, più violenti della Rivoluzione francese, la ragione verrà intronizzata su un altare a Parigi e adorata come fosse una divinità. L'illuminismo era un'ideologia, una filosofia che diceva, che dice sostanzialmente che non c'è nulla oltre quello che la ragione è in grado di vedere, di dimostrare, eccetera. Quindi era un'ideologia che attaccava al cuore il fenomeno religioso, il mistero. Il mistero non esiste, dicevano gli illuministi, esiste solo quello che la ragione è in grado di spiegare. Si chiama razionalismo. Contro questa ideologia la Chiesa reagì con tante modalità, eccetera, ma soprattutto reagì con questa devozione popolare legata al cuore di Gesù. Come diceva Pascal, ci sono delle ragioni che soltanto il cuore è in grado di cogliere, di capire, le ragioni del cuore. E gli uomini non sono fatti soltanto di ragione, di intelligenza, certo, è importantissima, però ultimamente è il nostro cuore, cioè è quello che noi cerchiamo e che intuiamo può appagare il nostro desiderio di felicità. Intuiamo che non è un ragionamento che appaga questo nostro desiderio. Ma è qualcosa che non esiste nella realtà umana, ma che Dio ci ha promesso, cioè la felicità eterna. Non c'è nulla sulla terra che possa colmare questo desiderio di felicità che ogni uomo porta dentro il suo cuore. Ma proprio per questo crediamo, ci mettiamo al seguito, ci mettiamo ad ascoltare la rivelazione di Cristo, la rivelazione di Dio in Cristo, che ci promette la vita eterna, che ci ricorda che Dio è morto per te sulla croce per darti la felicità eterna. E quindi tu devi stare con lui, dove lui vorrà indicarti, ma sostanzialmente devi stare con lui, non devi fare questo, sì, farai tante cose, cercherai di fare bene le cose che ti dice, che la provvidenza, che Dio ti chiederà di fare, ma sostanzialmente devi stare con lui. È stando con lui che farai bene le cose. E stando con lui, e lui colmerà definitivamente dopo la tua morte, dopo la morte ma cominciando anche già da questa vita, colmerà in qualche modo quel desiderio di felicità che tu hai dentro. Una delle sue sorelle, le sorelle di Santa Teresina, ricordate che aveva una famiglia bellissima, meravigliosa, i suoi genitori sono stati entrambi canonizzati, coniugi Martin. Le sue sorelle sono entrate in monastero, una vita bellissima. Una delle sue sorelle diventerà Maria del Sacro Cuore, il monastero in cui Santa Teresina entrerà è dedicato al Sacro Cuore. Quando aveva 15 anni, così scrive del suo rapporto con Gesù, colui il cui cuore batteva all'unisono col mio. 15 anni. 2 anni dopo, quando le parlavano di un cuore coronato di spine, aggiungeva in una lettera: "Tu lo sai, io non guardo al Sacro Cuore come tutti. Penso che il cuore del mio sposo è solo mio, così come il mio appartiene solo a lui." E allora nella solitudine gli parlo di questo delizioso cuore a cuore, aspettando di contemplarlo un giorno faccia a faccia. C'è poi una bella poesia che vi suggerisco di leggere, che il Papa riporta, una poesia di Santa Teresina. "Un cuore caldo di tenerezza cerco, che sostegno mi sia senza ricambio, che tutto di me, debolezza inclusa, ami e giorno e notte non m'abbandoni. Io voglio un Dio che con la mia natura mi sia fratello e soffrire possa. Ben lo so, tutte le giustizie nostre non hanno valore alcuno agli occhi suoi. Per purgatorio mio scelgo felice l'amore tuo ardente, cuore del mio Dio." Forse le parole più importanti per capire Santa Teresina sono quelle scritte in una lettera all'amico Maurice Bellier, 3 mesi prima di morire. "Quando vedo Maddalena avanzarsi in mezzo ai numerosi convitati, bagnare con le sue lacrime i piedi del suo maestro adorato, quella scena evangelica in cui la Maddalena piange sui piedi di Gesù e asciuga le sue lacrime con i capelli. I suoi capelli. Una scena che avrà scandalizzato molti, no? Immaginatevi, Maddalena aveva fama di essere una donna di facili costumi, una prostituta, certo si era convertita, ma sostanzialmente era ancora ritenuta tale. E questa donna va a baciare i piedi di Gesù, va a piangere ai suoi piedi. Tutti si saranno scandalizzati, dice, ma questo non sa neanche chi è con lei. Invece proprio lo sapeva. Ed era proprio da lei che voleva questa manifestazione d'affetto. Per dire, guardate che sarete giudicati per quanto mi avrete amato, non per quelle cose che avrete fatto, ma per quanto mi avrete amato. Certo, l'amore è anche fatto di azioni, di concrete, eccetera, no? Come dice Sant'Ignazio, l'amore è nei fatti, ma questo era un fatto, era una testimonianza straordinaria, la testimonianza di una donna non particolarmente apprezzata, e quindi era già una forma di apostolato. "Le menti moralistiche", scrive il Papa, "che pretendono di controllare la misericordia e la grazia, direbbero che ella poteva dire questo perché era santa, ma che un peccatore non potrebbe dirlo. Sta parlando delle parole che Santa Teresina ha detto, anzi ha scritto in una lettera. Quando sono le parole che ho cominciato a leggere e poi non vi ho letto, scusate. Quando vedo Maddalena avanzarsi in mezzo ai numerosi convitati, bagnare con le sue lacrime i piedi del suo maestro adorato, che lei tocca per la prima volta, sento che il suo cuore ha compreso gli abissi di amore e di misericordia del cuore di Gesù e che per quanto peccatrice sia, questo cuore d'amore non solo è disposto a perdonarla, ma anche a prodigarle i benefici della sua intimità divina, ad elevarla fino alle più alte cime della contemplazione. Ah, caro fratello mio, sta scrivendo un sacerdote, suo amico, da quando mi è stato dato di capire così l'amore del cuore di Gesù, le confesso che esso ha scacciato dal mio cuore ogni timore. Il ricordo delle mie colpe mi umilia, mi induce a non appoggiarmi mai sulla mia forza, che non è che debolezza, ma ancora più questo ricordo mi parla di misericordia e di amore. Le menti moralistiche, commenta il Papa, che pretendono di controllare la misericordia e la grazia, direbbero che ella poteva dire queste cose perché era santa. Ma che un peccatore non potrebbe dirlo. Questa è una giustificazione che sentiamo fare, che spesso facciamo anche noi. Beh, ma lui era santo. Lui era un uomo come me, come te, come tutti. È diventato santo. È diventato santo perché ha detto di sì a Dio, non perché ha fatto delle cose straordinarie. Ci sono santi che hanno fatto delle cose straordinarie. Ci sono santi che non hanno fatto nulla di straordinario. Ci sono santi che non vengono riconosciuti come tali dalla Chiesa, che saranno molto più in alto di noi nel Regno dei Cieli e degli stessi santi che la Chiesa ha riconosciuto come tali. Quindi, Santa Teresina, con la sua devozione, con la sua spiritualità, ci aiuta a portare attenzione soprattutto sulla disponibilità del nostro cuore ad accettare il progetto di Dio su di noi. Non tanto che cosa faccio, che cosa devo fare, oppure, se vogliamo, sì, così, rispondere a questa domanda che Ignazio pone durante gli esercizi, ma nel senso che più che cosa faccio, come mi metto a disposizione? Dove? In che ruolo? In che contesto? Tuttavia, questa saggia dottore della Chiesa, Santa Teresina, è stata riconosciuta dottore della Chiesa, perché la sua piccola via, come viene chiamata, è una via reale, è una via praticabile da tutti. Smentisce questa mentalità che pretende di controllare tutto. E scrive: se avessi commesso tutti i crimini possibili, avrei sempre la stessa fiducia. Sento che tutta questa moltitudine di offese sarebbe come una goccia di acqua gettata in un braciere ardente. A Suor Maria, che la lodava per il suo prezioso amore a Dio, disposto anche al martirio, Suor Maria risponde ampiamente in una lettera che oggi è una delle pietre miliari della storia della spiritualità. Questa pagina andrebbe letta mille volte per la sua profondità, chiarezza e bellezza. In essa aiuta la sorella del Sacro Cuore a non concentrare tale devozione su un aspetto doloristico, giacché alcuni intendevano la riparazione come una sorta di primato dei sacrifici o di adempimento moralistico. Cioè, ci dice Santa Teresina, guardate, non è tanto nel cose fate, nel cosa fate, ma nel come vi disponete ad essere, a ricevere. I miei desideri di martirio, scrive Santa Teresina, non sono nulla. Non sono quei desideri che mi danno la fiducia illimitata che sento nel cuore. A dire il vero, sono le ricchezze spirituali che rendono ingiusti quando ci si riposa in esse con compiacenza e si crede che siano qualcosa di grande. Ciò che gli piace è di vedermi amare la mia piccolezza e la mia povertà. È la cieca speranza che ho nella sua misericordia. Ecco il mio solo tesoro. Se lei desidera sentire gioia, se lei, come dire, possiamo dire, se io sento gioia, desidero sentire gioia, essere attratta dalla sofferenza, lei cerca la sua consolazione. Questa è Santa Teresina che parla a una suora, che scrive a una suora. Comprenda che per amare Gesù, per essere sua vittima d'amore, più si è deboli senza desideri né virtù, più si è adatti alle operazioni di questo amore che consuma e trasforma. O come vorrei poterle fare capire quello che sento, sono sempre sue parole. Santa Teresina, è la fiducia e null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Naturalmente la nota 134 spiega, questo non significa che Santa Teresina disprezzasse le opere, i sacrifici, le preghiere, le cose da fare, eccetera, tutt'altro. Però ci dice che cosa lei prediligeva, che cosa lei riteneva che fosse più importante. In molti dei suoi testi si nota la sua lotta contro forme di spiritualità troppo incentrate sullo sforzo umano, sul merito proprio, sull'offerta di sacrifici, su determinati adempimenti per guadagnarsi il cielo. Per lei, cioè per Santa Teresina, il merito non consiste nel fare né nel donare molto, ma piuttosto nel ricevere. Leggiamo ancora una volta alcuni dei testi molto significativi nei quali insiste su questa via. Così scrive a sua sorella Leonia: «Ti assicuro che il buon Dio è assai migliore di quanto tu creda. Si accontenta di uno sguardo, di un sospiro d'amore. Quanto a me trovo molto facile praticare la perfezione, perché ho capito che non c'è che da prendere Gesù per il cuore. Guarda un bambino che ha appena recato dispiacere a sua madre. Se le tenderà le braccine sorridendo e dicendo abbracciami, non ricomincerò più, potrà forse sua madre non stringerselo al cuore come tenerezza e dimenticare la sua mancanza infantile». E questo anche consapevole che le ripeterà queste cose che non vanno bene che ha fatto. Ancora, in una lettera a padre Adolf Roland dice: «La mia via è una via tutta di fiducia ed amore. Io non capisco le anime che hanno paura di un così tenero amico. Talvolta, quando leggo certi trattati spirituali nei quali la perfezione è presentata attraverso mille ostacoli, circondata da una folla di illusioni, il mio povero spirito si stanca molto presto. Chiudo il dotto libro che mi rompe la testa e mi inaridisce il cuore e prendo la Sacra Scrittura. Allora tutto mi appare luminoso. Una sola parola svela alla mia anima orizzonti infiniti. La perfezione mi appare facile. Vedo che basta conoscere proprio niente e abbandonarsi come un bambino nelle braccia del buon Dio». E rivolgendosi al padre Maurice Ballier, a proposito di un genitore, Santa Teresina scrive: «Non credo che il cuore di quel padre felice possa resistere alla fiducia filiale di suo figlio, del quale conosce la sincerità e l'amore. Tuttavia non ignora che più di una volta suo figlio ricadrà negli stessi errori, ma è disposto a perdonarlo sempre, se suo figlio lo prenderà sempre dalla parte del cuore. Vediamo adesso il legame che c'è tra la devozione al Sacro Cuore e la compagnia di Gesù. Un legame molto stretto, come vedete, pensate, a tutte le forme di apostolato dell'Ottocento e del Novecento legate strettamente alla diffusione di questa devozione anche da parte dei gesuiti. Pensate, per esempio, ai primi 9 venerdì del mese. Abbiamo visto come San Claudio di Colombier collegasse l'esperienza spirituale di Santa Margherita con la proposta degli esercizi spirituali. E ritengo che il posto del Sacro Cuore nella storia della compagnia meriti un breve cenno. La spiritualità della Compagnia di Gesù ha sempre proposto una conoscenza interiore del Signore per meglio amarlo e seguirlo. Questo è un po' lo scopo degli esercizi, no? Conoscere, amare, servire concretamente il Signore Gesù. Servirsi di tutto ciò che è stato creato tanto quanto serve al raggiungimento del nostro fine. Sant'Ignazio ci invita nei suoi esercizi a metterci davanti al Vangelo e ci dice che il costato di Gesù fu ferito con la lancia e venne fuori sangue e acqua. C'è anche bellissima, famosa immagine di Santa Faustina Kowalska, no? Voluta da Santa Faustina, commissionata a una pittrice e oggi circola un po' in tutto il mondo. In due versioni, una più hollywoodiana, ma in realtà quella che assomiglia di più all'originale, disse Santa Faustina negli anni 30 del secolo scorso, è quell'altra. E proprio vediamo in questo disegno, in questo quadro, vediamo come dal cuore di Gesù escono due raggi, uno rosso, il sangue, uno chiaro, trasparente, l'acqua, che sono appunto il segno del sangue che lui ha versato e quindi del suo sacrificio per la nostra salvezza, ma anche del fatto che Gesù vuole che la nostra infima collaborazione ci sia. Ed è l'acqua, sono le gocce d'acqua che vengono aggiunte nella coppa del vino durante la messa, oppure sono il piccolo contributo che l'uomo dà al sacrificio di Cristo, che è un sacrificio perfetto, che non ha bisogno di altro. Però Dio vuole che invece ciascuno di noi contribuisca e quindi dia il suo contributo più o meno esplicito. Sant'Ignazio termina le contemplazioni ai piedi del crocifisso, invitando l'esercitante a rivolgersi con grande affetto al Signore crocifisso e a chiedergli, come un amico parla all'altro amico, un servo al suo Signore, cosa devo fare per lui? L'itinerario degli esercizi culmina, questa è la parte più bella, è l'ultima meditazione che di solito si fa un po' in qualche maniera, perché siamo tutti sul piano di partenza, siamo tutti sul piede di partenza, eccetera, ma è il succo, cioè è il cuore degli esercizi, è la contemplazione per ottenere l'amore. E quando Ignazio dice: adesso ti sei allenato, adesso comincia la partita, vai. Vai contemplando questa cosa qui, cioè contemplando il cuore di Gesù. La contemplazione per ottenere l'amore, affinché il cuore di Gesù ti dia la sua grazia, la sua forza, la sua amicizia. Come un amico parla all'altro amico, un servo al suo signore. L'itinerario degli esercizi culmina questa contemplazione, dicevo, da cui scaturisce il ringraziamento e l'offerta di memoria, intelletto e volontà, niente di meno. Ignazio ci chiede di dare a Dio tutto, la memoria, l'intelletto e la volontà. Ma io avrei tanto desiderio di fare, di pensare, di pregare per no. Tu dai tutto. Dai la tua memoria, le tue azioni, i tuoi pensieri, il tuo amore. E lui vedrai che ti restituirà tutto veramente. Questa stessa esperienza è alla base di una lunga catena di sacerdoti gesuiti che hanno fatto esplicito riferimento al cuore di Gesù. San Pietro Favra, San Francesco Borgia, Sant'Alfonso Rodriguez, Padre Alvarez de Paz, Padre Vincenzo Carafa, Padre Casper Drudzbichi e tanti altri. Nel 1883 i gesuiti dichiararono che la Compagnia di Gesù accetta e riceve con spirito traboccante di gioia e di gratitudine il dolcissimo fardello affidatole da nostro Signore Gesù Cristo di praticare, promuovere e propagare la devozione al suo divinissimo cuore. Nel dicembre 1871 padre Peter Jan Beckx consacrò la compagnia al Sacro Cuore di Gesù, a testimonianza del fatto che continua a essere un elemento attuale della vita della compagnia. Padre Arrupe lo fece nuovamente nel 1972 con una convinzione che Papa Francesco ci legge. È Padre Arrupe che scrive: voglio dire alla compagnia qualcosa che ritengo di non dover tacere. Fin dal mio noviziato sono stato sempre convinto che quella che chiamiamo devozione al Sacro Cuore racchiude un'espressione simbolica del nucleo più profondo dello spirito ignaziano e una straordinaria efficacia, tanto per la perfezione, tanto per la perfezione propria come per la fecondità apostolica. La stessa convinzione conservo ancora. In questa devozione trovo una delle sorgenti più intime della mia vita interiore. E così San Giovanni Paolo II invitò i membri della compagnia a promuovere con maggiore zelo ancora tale devozione, che risponde più che mai alle attese dei nostri tempi. Perché, dice il Papa all'inizio dell'enciclica, i nostri tempi sono caratterizzati dall'assenza del cuore, dall'assenza di Cristo. Dall'assenza del cuore di Cristo. Non riusciamo a capire che cosa significa per il figlio di Dio morire sulla croce per me. Non per altri, per me. E riflettiamoci, pensiamoci, soprattutto in questi giorni che precedono il Natale. Cerchiamo di dedicare più tempo alla preghiera, almeno in queste ore. Mi fermo per rispondere alle vostre eventuali domande. Pronto?
Pronto, buonasera. Io telefono
Buonasera.
perché ho sentito parlare di... Io mi chiamo Valeria, chiamo dalla provincia di Milano. Ho telefonato perché ho sentito parlare di Santa Teresina e della sua spiritualità legata al cuore di Gesù, appunto secondo quello scritto di Papa Francesco. E volevo dire che conosco bene Santa Teresina perché diciamo che mi ha convertita quando avevo 18 anni, cioè attraverso di lei mi sono convertita perché comunque vabbè in adolescenza comunque uno magari si allontana un pochettino. Poi alla GMG del 97 sono stata a Parigi e mi hanno chiesto di presentare, siccome conosco un po' le lingue, una mostra su Santa Teresina e mi sono innamorata un po' proprio della sua spiritualità. E anche dopo tutti questi anni, vabbè, poi l'ho letta bene in lingua originale, così, dopo tutti questi anni mi è sempre stata vicina come un'amica e ce l'ho come santa patrona di quest'anno. E anche se è stato un anno difficile perché poi mi sono ammalata di una malattia invalidante, diciamo che mi è sempre stata vicina, non mi ha mai risparmiato le croci, però mi ha sempre dato questa serenità che è tipica e che della spiritualità nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l'amore, così sarò tutto, il mio desiderio sarà attuato, come diceva lei, nel cuore della
Sì.
Chiesa, unita al cuore di Gesù. Un'ultima cosa, volevo chiedere un consiglio perché proprio stasera pregandomi chiedevo, siccome alcune persone lontane dal Signore, mi veniva in mente quando lei voleva convertire il suo peccatore Pranzini, che era condannato a morte, e volevo chiedere un
Sì.
consiglio spirituale per pregare in modo particolare per una conversione o per più di una conversione, secondo, diciamo, la spiritualità del cuore di Gesù di Santa Teresina. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Ma non ho capito bene il consiglio, in che cosa consista, perché è chiaro che se lei ha in mente queste persone, pregare per loro, per la loro conversione, è la cosa più normale che un battezzato dovrebbe fare. Ecco. Purtroppo non è così. Ma dovrebbe essere così, quindi sicuramente lo faccia. Poi la preghiera non è una forma di magia, per cui ogni richiesta deve essere accettata subito quando decidiamo noi, quando vogliamo noi, eccetera. Non è così. Dio può anche non accettare. Non rispondere di sì alla nostra preghiera. Se lo fa, lo fa per un bene che noi magari non siamo in grado di vedere, ma saremmo in grado di valutare in paradiso. Però è anche vero che nel Vangelo c'è scritto: se due o tre di voi si mettessero insieme per pregare, qualsiasi cosa mi chiederete la otterrete. Salvo, ripeto, ci siano dei motivi più grandi che noi non conosciamo, magari non conosceremo mai, se non post mortem, un'altra vita. Quindi lei fa benissimo a pregare, magari se riuscisse a trovare qualche d'un altro che pregasse con lei, ancora meglio. Se due o tre di voi uniti nel mio nome mi chiederanno, questo vuol dire che sicuramente dobbiamo cercare anche questa modalità, no? Di chiederlo, di chiedere le grazie, di chiedere gli interventi di Dio anche come gruppo, come squadra, come famiglia, eccetera. Consapevoli che Dio farà quel che deve, ecco. Non so se è questo che lei voleva, comunque questo mi può sempre scrivere attraverso Radio Maria una mail che io poi le risponderò. Ecco, cari amici, prima di concludere volevo ricordarvi quello che vi ho già detto, ma che spero in qualche modo venga ripreso, cioè questa enciclica è molto bella, molto importante. È anche molto dimenticata, secondo me. Non aspettiamo il mese di giugno per parlarne ancora. Cioè, presentiamola nelle case private, nelle parrocchie, nelle associazioni, per tante persone o per poche. Io lo faccio quando mi viene chiesto di andare a presentarla, ma fatelo fare ai sacerdoti, ai parroci, a chi è capace di parlare. Leggetela insieme, potrebbe essere un modo, mettersi in gruppo, vedersi a casa di qualcuno, in parrocchia, leggerla. Non ci vuole una vita, ecco, non è lunghissima. E se ci si trova in una in mezz'ora, tre quarti d'ora si leggono parecchie pagine, quindi è sicuramente è una cosa che può arricchire, può fare bene, può essere una cosa che avvicina anche le persone. Non lasciamola cadere, ecco, perché ho l'impressione che siccome è un'enciclica importante, che dice cose importanti su un tema importante, ma non suscita pruriti, polemiche, quindi è stata un po' messa da parte. Spero che non sia così e comunque se così fosse bisogna reagire perché questo è il magistero della Chiesa, il magistero del Papa, è assistito da Dio, quindi abbiamo la certezza che Dio ci parla attraverso i suoi documenti, i suoi interventi come questo. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.